bulletproof under the suit, no need. 10.05, di nuovo in diretta da Radio Onda Rossa, inizia questo, come sempre, questo mercoledì, in ogni mercoledì, anche quest'oggi alle ore 10, con un leggero ritardo sono le 10.05, e la redazionale Parole Contro. Quest'oggi volevamo parlare di tante cose, ma il turbinio di parole, per lo più a casaccio, per lo più sconsiderate, che in questi giorni hanno così attraversato un po' tutti, hanno riempito l'aria mefitica, che è diventata rapidamente mefitica in questo paese, ci hanno consigliato di titolare questa trasmissione Quali parole? Sembra che le parole si siano sciupate, si siano avvizzite, si siano invecchiate, non siano più in grado di rappresentare una realtà. Sembra che i significati si siano smarriti, siano nascosti in qualche angolo buio delle nostre strade. Yeah, you're looking at stars. Yeah. Quasi nessuno ha cercato parole appropriate per raccontare quanto avveniva di drammatico in questo paese, nelle nostre contrade, quindi si sono più o meno tutti appellati a un vecchio linguaggio, vecchio, troppo vecchio per raccontare la realtà che tutti noi viviamo. In questa così gara alla pigrizia intellettuale oppure utilitarismo, lasciamo aperto questo interrogativo drammatico, si sono usate, appunto abusate per lo più, parole vecchie, frasi vecchie, vecchie inadeguate, vecchie di 20-25 anni fa. Partiti, istituzioni, giornali, media, uomini di governo, uomini non di governo, tutti hanno cercato, appunto, in un bagaglio vecchio, nei cartoni ammuffiti, le parole vecchie per sovradeterminare una realtà. Di fronte a un gruppo di sciagurati che hanno usato anche loro parole vecchie, molto vecchie, inadeguate, che hanno compiuto gesti vecchi, anch'essi molto vecchi e inadeguati, il paese reale non ha trovato di meglio che anche lui, appunto anche ciascuno dei media, dei partiti, delle istituzioni, degli uomini di governo e dell'opposizione è a pozzare a queste parole ammuffite, vecchie, avvizzite, sciupate, smarrite, per riprendere una diatriba completamente avulsa dalla realtà di oggi. L'abbiamo sentito anche questa mattina, ancora continua questo turbinio assurdo di parole senza senso, sdentate, squallide, e l'abbiamo sentito nella rassegna stampa, come alcuni giornali, in particolare Libero, Il Giornale, ma anche altri con tono minori, cercano di nascondere, di non parlare, di non affrontare una realtà. Eppure non ci voleva molto a capire che quei quattro sciagurati che hanno compiuto l'omicidio di Biagi non cercavano altro che costringere tutti gli altri a parlare, a tornare indietro, a far girare in maniera assurda la ruota della storia all'indietro. Eppure sembra che in questo pazzo e perverso gioco tutti l'abbiano seguiti. Per quei quattro sciagurati l'obiettivo era chiaro, è chiaro l'usare modi vecchi di essere, comportamenti vecchi, parole vecchie, per l'obiettivo è quello di accreditarsi una continuità irreale, antistorica, con un passato ormai finito. Accreditarsi una continuità per attingere una legittimità che a loro manca nel loro presente, nella loro identità, attingere a un passato. È la manovra truffaldina che compiono tutti, ne abbiamo parlato altre volte, tutti i movimenti fondamentalisti o comunque nazionalisti o regionalisti o identitari di qualsiasi fatta, profondamente reazionari nell'impianto, cercano di accreditarsi una propria identità, andando a raccogliere, a legarsi impropriamente con delle radici vecchie. È un meccanismo in uso abbastanza, sette religiose, sette fondamentaliste, sette integraliste, sette nazionaliste o regionaliste fanno continuamente questa attività, non avendo una legittimità propria legata al presente, cercano di ricostruirsela artatamente, violentando la storia e la realtà e raccogliendo dal passato elementi che diano loro quella autorevolezza che gli manca per loro moto proprio. È un'attività appunto vigliacca, come dicevamo, vigliacca e profondamente falsa, a cui però hanno fatto riscontro a tutti gli altri che appunto avrebbero dovuto semplicemente dire non vi inventate nulla e si sarebbero sciolti come neve al sole. Invece abbiamo visto come in perversa continua questo turbinio assurdo di parole gettate lì come dei sassi in un gioco al massacro. Bene, noi pensavamo sarebbe stato utile leggere e analizzare attentamente il testo di quei quattro sciagurati che hanno compiuto l'omicidio Biagi, per vedere come appunto le parole siano inadeguate, completamente assurde, inadeguate per raccontare una realtà da qualunque punto e con qualunque angolatura addirittura la si voglia. E il problema è che questo non si può fare perché, come sapete benissimo, non viviamo in un paese liberal democratico, per cui non è possibile avere, leggere, tenere con sé, annotare, lavorare su un testo se questo testo è ritenuto, dalle leggi non proprio legali, non proprio civili di questo paese, venga ritenuto oggetto di reato. Ciò avviene in tutti i paesi del mondo, cioè perlomeno quelli liberal democratici, qui in Italia no, e quindi questo lavoro non si può fare. Però dai giornali che hanno commentato il testo di quel volantino così detto di rivendicazione dell'omicidio Biagi, estraiamo una parola, una sola, perché appunto dalle ricostruzioni dei giornali si capisce poco se non la completa sconsideratezza di quelle parole. Una parola sola, riformisti, ritorna parecchie volte nel testo e ripresa dai giornali. Negli uni, negli altri si sono accorti che usano un termine in senso totalmente capovolto a quello che si usava 20 anni fa. Il termine riformisti negli anni 70, negli anni 60 anche, veniva usato nell'accezione non solo italiana ma internazionale come un termine che stava a caratterizzare quelle forze politiche che cercavano di all'interno dello scontro di classe di ammorbidirlo, cioè di far sì che lo scontro di classe prendesse una direzione rivendicativa, tradunionista si diceva, che facesse delle rivendicazioni sì, ma queste rivendicazioni non andassero a intaccare gli elementi centrali del rapporto salariato, del rapporto capitale-lavoro. Quindi i riformisti erano coloro che stavano dentro lo scontro di classe, dentro quindi, e cercavano di indirizzarlo verso conquiste interne compatibili al sistema. Di sfruttamento, al sistema capitalista, questo era il termine riformista che allora si accreditava, quindi chi cercava di deviare, se vogliamo, lo scontro di classe, ma concedendo alla classe operaia, facendo sì che raccogliesse dei frutti. Oggi il termine riformista ha un tutt'altro significato. I riformisti sono i berlusconiani, sono i maroni, sono quelli che cercano di riformare in senso peggiorativo quelle conquiste riformiste appunto di 20, 30, 25 anni fa. Per esempio lo Statuto dei lavoratori è un classico obiettivo di un conflitto di classe che le forze riformiste hanno cercato di far sì capitalizzare il rapporto di forza molto a vantaggio della classe operaia di quegli anni in termini di una legge riformista che dava sì delle garanzie ai lavoratori, ovviamente all'interno è compatibile con il sistema capitalistico. Difatti il sistema capitalistico l'ha accettato, l'ha digerito, lo Statuto dei lavoratori con tutte le sue rigidità che andavano anche oltre di quanto è scritto sulla legge 300, quelle successive conquiste che si sono affiancate al proprio vero e proprio Statuto dei lavoratori, tutto era compatibile, ma erano conquiste della classe operaia, anche se interne ancora alla compatibilità capitalistica. Oggi il termine riformista appunto è completamente capovolto, i riformisti sono quelli che vogliono abbattere lo Statuto dei lavoratori, quelli che vogliono cancellare l'articolo 18, cancellare le residue rigidità, le libertà, le conquiste operaie, e che ne hanno già cancellate tantissime. Questi vengono intesi i riformisti, quindi è un termine completamente capovolto rispetto a quello di 20 anni fa, eppure tutti continuano a rimpallarsi questo termine senza che nessuno vada un attimino dentro la parola e capirne come le parole parlate oggi e parlate 20 anni fa hanno un senso non solo diverso, ma completamente opposto. Di fronte a tanto squallore, che possiamo fare noi poveri mortali? E l'unica cosa che ci è venuta in mente è quella di farci aiutare da un grande che con le parole ci sa fare molto molto meglio di noi, e crediamo anche di tutti qui i nostri contemporanei, i nostri coevi, ed è un grande che si chiama Jacques Prévert, lo conoscerete sicuramente, che tra l'altro attingiamo a una sua opera che tra l'altro appunto porta il titolo di Parole, è una raccolta di poesie fatte da Jacques Prévert che sono uscite nell'immediato dopoguerra in Francia, una delle prime edizioni credo che sia del 48-49 da Gallimard, ed è una raccolta di poesie molto belle, molto simpatiche, che riportano la poetica sulla terra concreta, la fanno sporcare, la rotolano per terra e ne tirano fuori un senso meraviglioso. Quindi chi meglio di lui può riportare la dignità delle parole di fronte a questa strage, a questo genocidio di parole compiuto dagli uni e dagli altri in questi ultimi giorni. E quindi ridiamo a lui la parola. Iniziamo con una poesia che tra l'altro è una favola, un raccontino simpatico che è stato poi ispiratore di molte altre opere. Per esempio ne è stato ispirato Gaber, quella canzone di qualche anno fa, di qualche decennio fa, quella che dice appunto quelli che ricordate, molto simpatica. Ne ha preso anche ispirazione De André nel ballo mascherato della celebrità, ricordate? Difatti è proprio il banchetto, il ballo in maschera a Parigi in Francia. Questo è il titolo di questa favoletta messa in poesia, che è molto lunga. Noi leggeremo quindi la prima parte e l'ultima parte, che comincia proprio con... Vuol descrivere quelli che vanno a questo famoso ballo in maschera. Quelli che piamente, quelli che copiosamente, quelli che tricolorano, quelli che inaugurano, quelli che credono, quelli che credono di credere, quelli che cra 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 credo di qua e credo di là, quelli che hanno delle penne, quelli che sgranocchiano, quelli che, meglio un giorno da leone, quelli che maiuscolano, quelli che cantano a tempo, quelli che più lucido non si può, quelli che hanno un po' di pancia, quelli che abbassano gli occhi, quelli che sanno tagliare il pollo. Quelli che sono calvi dentro la testa, quelli che benedicono le folle, quelli che rendono gli onori del piede. Gli onori del piede è una frase che si usa in Francia per descrivere un termine del cerimoniale della caccia, che è la caccia che si faceva anticamente al tempo della nobiltà in Francia. Quelli che si alzino i morti, quelli che baionetta in canna, quelli che danno i cannoni ai figli e quelli che danno i figli ai cannoni. Quelli che in preda ai flutti non affondano, quelli che stanno sempre a galla, quelli che non prendono il Pireo per un uomo, quelli che le loro ali di gigante gli impediscono di volare, quelli che in sogno disseminano cocci di bottiglia sulla grande muraglia cinese, quelli che hanno una faccia da lupo quando mangiano dell'agnello. Quelli che rubano le uova e poi non osano friggerle, quelli che hanno 4810 metri del Monte Bianco, che hanno 300 metri di Torre Eiffel, 25 centimetri di petto e ne sono fieri. Quelli che un attimo volano e ci vendicano, tutti costoro e molti altri entravano fieramente all'Eliseo facendo scricchiolare il gaino sotto i loro piedi, tutti costoro si spingevano l'un l'altro, si affrettavano perché c'era un gran banchetto in maschera e ciascuno si era truccato come voleva. Uno si era fatto la faccia da pipa in terracotta, un altro una faccia da ammiraglio inglese, ce n'erano altri con facce da fiala puzzolente, uno aveva la faccia di Galifè, quello che fu il massacratore della Comune di Parigi, altri con le teste di animali e con il mal di testa, alcuni con le facce da Auguste Comte, alcuni con le facce di Roger de Lisle, alcuni con le facce di Santa Teresa, teste d'aglio messe in testa, teste di pieda, facce da Monsignore, facce da lattaio, facce, facce, facce. Devo descrivere quindi tutto questo lungo banchetto, questo ballo in maschera in cui si mangia, si strilla, avvengono tante vicende strane. E conclude così Prévert. God, don't nobody know my trouble but God. Fuori la primavera, gli animali, i fiori, nei boschi di Clamart si sentono i clamori dei marmocchi che si divertono. È primavera, l'ago impazzisce nella bussola, il nodo scorsoio entra nel frantoio e si affloscia sul fosso fa caldo. Innamorate, le puttane sfregandosi sui loro marciapiedi accendono i sensi. È primavera, l'acne dei collegiali, ed ecco la figlia del sultano e il domatore di mandragole, ecco i pellicani, i fiori dal balcone, ecco gli annaffiatoi. È la bella stagione.
of my mind. I just can't seem to find a reason to believe that I can break free. But you see,
il sole splende per tutti, non splende nelle prigioni, non splende in alcuna maniera per quelli che lavorano in miniera, quelli che tolgono i pesci, ai pesci le squame, quelli che mangiano carne infame, quelli che fabbricano forcine per capelli, quelli che soffiano le bottiglie vuote che altri berranno piene. Quelli che tagliano il pane con il loro coltello, quelli che passano le vacanze nelle officine, quelli che non sanno cosa bisogna dire, quelli che mungono le vacche ma non bevono il latte, quelli che dal dentista non c'è anestesia che tenga, quelli che sputano fuori i loro polmoni nel metro, quelli che fabbricano negli scantinati le stilografiche, con le quali altri scriveranno alla luce del sole che tutto va per il meglio. Quelli che hanno troppo da dire per poterlo dire, quelli che hanno un lavoro, quelli che non hanno un lavoro, quelli che lo cercano, quelli che non lo cercano, quelli che non lo trovano, quelli che danno da bere ai cavalli. Quelli che guardano il loro cane, quello che hanno il pane quotidiano più o meno ogni settimana, quelli che d'inverno si scaldano nelle chiese, quelli che il cerimoniere manda a scaldarsi fuori, quelli che marciscono nel vizio, quelli che vorrebbero mangiare per vivere, quelli che viaggiano sotto le ruote, quelli che guardano scorrere la Senna, quelli che vengono assunti, che vengono licenziati, vengono aumentati, vengono diminuiti, vengono manipolati, vengono frugati, vengono accoppati. Quelli di cui si prendono le impronte digitali, quelli che si fanno uscire a caso dalla fiala e che sono fucilati, dalla fila e che sono fucilati, quelli che sono fatti sfilare davanti all'Arco di Trionfo, quelli che non sanno comportarsi nel mondo intero, quelli che mai hanno visto il mare. Quelli che sanno di lino perché lavorano in lino, quelli che non hanno l'acqua corrente, quelli che sono votati alla divisa, quelli che gettano il sale sulla neve per un salario di merda, quelli che invecchiano più in fretta degli altri, quelli che non si sono chinati per raccogliere lo spillo, quelli che muoiono di noia la domenica pomeriggio perché vedono venire il lunedì e poi il martedì e poi il mercoledì e il giovedì e il venerdì e il sabato e infine la domenica pomeriggio, sempre, sempre così. Un'altra con la quale concludiamo è la canzone delle lumache che vanno al funerale, anche questa entra molto bene nella realtà di oggi, la racconta meglio di tutte le parole che potremo inventare. Al funerale di una foglia morta se ne vanno due lumache, hanno il guscio nero e il lutto sulle corna, se ne vanno nel buio d'una sera d'autunno, ahimè, quando sono giunte è di già primavera. Le foglie che erano morte già sono tutte risorte e le due care lumache rimangono molto male. Ma ecco che viene il sole dice loro, prendetevi la briga di sedere, prendetevi una birra, se ne avete voglia, prendete se vi va l'autobus per Parigi, parte questa sera, vedrete un po' di mondo, ma non prendete il lutto, ve lo dico io, vi scurisce il bianco degli occhi. E inoltre vi imbruttisce, le faccende di funerali mica sono divertenti, riprendete i colori della vita, allora gli animali in coro e le piante si mettono a cantare, cantano a squarciagola il vero canto vivo, la canzone dell'estate, e tutti giù a bere, tutti giù a brindare, è una gran bella sera, una splendida sera d'estate, e le due nostre lumache fanno ritorno a casa, se ne vanno commosse e tutte rallegrate, hanno bevuto molto, barcollano un pochino, ma la luna nel cielo le sorveglia in cammino. Ma c'è un'ultima cosa, uno sfizio che non siamo riusciti a reprimere, è un'ultima poesia di cui leggiamo le prime quattro strofe, è in tempo di funerali, quindi parole a vanvera, c'è anche molti che pregano, e qui c'è un paternostro di Jacques Prévert che di cui leggiamo le prime quattro strofe e che ha molto senso per concludere questa trasmissione e per mandarvi i migliori saluti. Padre nostro che sei nei cieli, restaci pure, quanto a noi restiamo sulla terra, che a volte è così bella.